You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com.
Save big money at Menards.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Puntata speciale di Fantascientificast dedicata a quello che si potrebbe definire uno dei primi eventi cinematografici del 2017, cioè parliamo di Arrival di Villeneuve. Questo particolare speciale l'abbiamo preferito dividere in due parti. Una prima, se volete, del tutto, diciamo, chiamiamolo tecnico-recensoria, e una seconda parte invece dove analizzeremo gli aspetti scientifico-linguistici inerenti alla pellicola. Per questa prima parte abbiamo un graditissimo ritorno su Fantascientificas, cioè Silvio Sosio, il mitico S**, da fantascienza.com. Ciao Silvio.
Ciao Omar, ciao a tutti.
Dunque Silvio, parlaci un po' di Arrival.
Allora, l'hai definito uno dei film evento del 2017, io direi che è il film del XXI secolo.
Addirittura.
Sì, forse si vede che sono un po' entusiasta di questo film, però dal mio punto di vista di vecchio appassionato di fantascienza, insomma, per quanto mi diverta a vedere anche i film di supereroi o i film di Star Wars, certamente.
Quelli di panza, per intenderci.
Sì, però vedere ogni tanto un film di fantascienza con delle idee, basato su delle idee, insomma, no? È una soddisfazione non indifferente. E lo era già stato anche con Interstellar, film peraltro abbastanza diverso da questo. In questo caso ci troviamo davanti a un film che io in qualche modo definisco letterario, cioè è proprio basato su, tanto è basato su un racconto, e poi ne parliamo più diffusamente, ma è basato su una storia letteraria, quindi su una storia con delle idee, con un'analisi dei personaggi, della loro psicologia. Non è una storia basata su azione, su effetti speciali, anche se ha un ottimo impianto visivo questo film, e quindi soddisfa in modo molto intellettuale lo spettatore. Dal mio punto di vista, insomma, ho visto che le reazioni che si legano anche in rete così sono abbastanza disomogenee. Ci sono gli appassionati di fantascienza tendono, soprattutto quelli che leggono fantascienza, tendono essere entusiasti come me, come Alessandro Vietti, anche per esempio, che ha scritto delle cose molto, molto appassionate, e altri lo rifiutano completamente, dicono che è assolutamente sopravvalutato, che non si capisce niente, o cose di questo tipo. Quindi, diciamo, i film che piacciucchiano un po' a tutti sono sempre qualcosa di meno dei film che o piacciono molto o non piacciono per niente dal mio punto di vista, insomma.
Per cui, se vuoi, ha fatto un po' l'effetto a suo tempo di Interstellar, se vuoi, da un certo
Sì,
lato.
anche con Interstellar c'erano state delle reazioni simili, infatti anche in quel caso io ero dalla parte degli entusiasti. Chiaramente Interstellar è un film molto più cinematografico, no? Diciamo che trova le sue origini in opere come 2001, Odissea nello spazio, se vogliamo, no? Quindi racconta l'epica dell'astronomia del cosmo. Quindi non ti stupisce tanto con gli effetti speciali quanto con, diciamo, l'effetto speciale che è l'universo stesso, se vogliamo. Mentre invece, scusa, Arrival è tutta un'altra faccenda. Ecco, allora, diciamo, magari, visto che ci siamo, anche se molti l'avranno già visto, chi non l'ha visto magari non ne vuol sapere più di tanto, però diciamo almeno un po' di cosa si
Sì,
parla, fine.
no, direi di sì, ma poi sai che la policy sugli spoiler di Fantascientificast, noi siamo assolutamente contro gli spoiler, cioè nel senso
Favore degli
a favore
spoiler.
di spoiler, per cui praticamente, soprattutto se sono poi in funzione del discorso anche.
Sì, certo. Beh, ma diciamo non è un giallo comunque, quindi non c'è da
Non c'è l'assassino finale.
assassino. Il tema del film racconta l'arrivo sulla Terra di un'astronave, anzi di un certo numero di astronave aliene che si posizionano sulla Terra in varie posizioni, in vari paesi, sono 12 in tutto, e in sostanza fanno capire che vogliono comunicare con i terrestri, ma c'è il problema del linguaggio, quindi di capirsi tra terrestri e alieni. A questo scopo viene arruolata praticamente una linguista, che si chiama Louise, insieme a un fisico, diciamo, diventano la coppia che viene mandata a interfacciarsi con questi alieni. Gli alieni sono una specie di grossi calamari, quindi una figura abbastanza classica, se vogliamo, della fantascienza pulp, degli alieni della fantascienza pulp, ma siamo
Che
proprio
tra l'altro,
in un universo molto lontano da quel tipo di fantascienza, in questo caso.
perdonaci, che tra l'altro poi leggendo un attimino, tra l'altro avevo letto su fantascienza.com che in origine i due alieni vengono, diciamo, soprannominati Abbott e Costello, che sarebbe praticamente, per chi se li ricorda, erano Gianni e Pinotto.
Gianni Pinotto, sì.
Mentre invece nella versione italiana sono stati, forse perché Gianni Pinotto se li ricordano solamente quelli della nostra classe, Silvio, e praticamente sono stati rinominati Tom e Jerry, corretto?
Esatto, sì. Sì, perché appunto i due protagonisti si trovano a parlare, tra virgolette, con questi due alieni che si interfacciano con loro. Qui il punto diventa proprio. Il discorso si centra sulla linguistica, insomma, sulle basi della comunicazione con un essere alieno che parla in modo del tutto diverso da quello da quello che può essere un essere umano. Insomma, quindi se tra le lingue terrestri ci possono essere dei punti in comune con un alieno, non ce n'è nessuno. La strategia che viene adottata è quella di non parlare attraverso la lingua vera e propria, sonora, perché i suoni non sarebbero neanche riproducibili dagli esseri umani, né quelli umani probabilmente dagli aptapodi alieni, ma attraverso la forma scritta. E questi alieni parlano con una lingua basata su dei cerchi, con delle, diciamo, delle sporcature sul contorno del cerchio, che piano piano gli umani riescono a interpretare. Qui arriviamo, se vogliamo, a un pochino di spoiler, per dire qual è proprio il punto del discorso del film, quindi se non volete saperlo potete saltare 5 minuti, ecco, ed è il fatto che quello che gli alieni portano agli esseri umani in dono non è scienza, tecnologia, armi o cose di questo tipo, ma è proprio questo linguaggio, perché questo linguaggio è un linguaggio. Fa riferimento a una teoria secondo cui il linguaggio stesso programma il funzionamento del cervello, che è una teoria, diciamo, non fantascientifica, ma esistente. Questo linguaggio alieno permette al cervello di funzionare vedendo il tempo non come una sequenza lineare, come siamo abituati noi, ma come un tutt'uno. Perciò permette alle persone che imparano questo linguaggio di vedere la propria vita, la propria esistenza, non come una linea, ma tutta insieme, in sostanza. Con il proprio futuro come se fosse presente. È una possibilità straordinaria, ovviamente, per questo il dono degli alieni è così importante. Il film è introdotto da queste scene in cui troviamo la protagonista del film con una figlia che cresce e alla fine muore per un tumore quando è teenager, diciamo. Ma durante il film scopriamo poi che queste scene non erano il passato della protagonista, ma erano in realtà il futuro. Un futuro col quale lei viene piano piano, della quale diventa piano piano cosciente, man mano che impara questo linguaggio alieno, scopriamo che le sue capacità di vedere il tempo come un tutto unico crescono, no? E alla fine questo dono le permetterà di risolvere la situazione che si sarà creata, di cui no, è inutile parlare, insomma, e di portare a casa il risultato. Quali sono gli aspetti interessanti? Innanzitutto l'aspetto interessante è quello scientifico, quindi questa idea di vedere il tempo come un cerchio, un qualcosa di unico che può essere visto interamente e non come sequenza. Questo si declina sulla psicologia dei personaggi in un modo molto interessante e molto molto emotivo, insomma, perché questa linguista non ha ancora avuto questa figlia e sa, diciamo, nella sua possibilità scegliere se andare verso quel futuro o non andarci, ma la sua psicologia è cambiata, il fatto che le permette che questa nuova capacità le permetta di apprezzare tutto il tempo nella sua interezza, le permette anche di capire che il fatto che lei avrà una figlia, nonostante il fatto che questa cosa si concluderà nel modo più tragico e doloroso possibile, varrà comunque la pena di essere vissuta. Perciò lei non rifiuterà il futuro che la porterà a questo sbocco, ma lo accetterà, cosa che invece il suo futuro marito non sarà in grado di fare nel momento in cui scoprirà che lei conosceva a priori dove sarebbe andata a finire questa vicenda, diciamo, non accetterà questa cosa e la lascerà. Quindi, no? Diciamo, questi sono problemi etici, problemi emotivi, sono tematiche di una profondità abbastanza rara da trovare in un film.
Forse troppo,
non tutti di coglierli, probabilmente anche questo è il motivo per cui a molti non piace, perché molti, per esempio, ho sentito criticare il film dicendo che la morte della bambina era una trovata gratuita per stimolare l'emotività degli spettatori, no? Mentre invece quello è proprio il nocciolo del problema etico della protagonista. È assolutamente funzionale la trama ed è diciamo, la singolarità emotiva del film è quello che ti dà la profondità, è quello in cui tu puoi stare a ragionarci, se vuoi, anche una settimana dopo aver visto il film. Dal mio punto di vista, insomma.
Dal punto di vista come produzione, Silvio, che tu sappia, è una cosiddetta produzione ad alto budget o no? Oppure sono quelle produzioni magari che hanno un budget, se vuoi, non dico mega miliardario, stile mi vengono in mente i fumettoni Marvel, però quel poco, diciamo, l'effetto speciale è fatto in maniera, è sfruttato al meglio possibile.
È una produzione a budget abbastanza alto, sì. Chiaramente non siamo dalle parti di Star Wars, ma non siamo neanche dalle parti di Moon, per fare un esempio di un film a budget abbastanza basso di fantascienza, molto, molto, comunque molto valido. L'aspetto visivo c'è, non si può dire che non ci sia, è notevole. Tra l'altro la prima parte del film in cui viene raccontato l'arrivo degli alieni, l'approccio iniziale è estremamente realistica, molto ben fatta, insomma, ti coinvolge molto perché sembra vero quello che stai vedendo, e anche se non ci sono poi effetti speciali straordinari, insomma, però ci sono molte scene girate in esterno, quindi insomma, si vede che c'è stato un impegno produttivo, gli attori sono attori di budget non piccolo, perché alla fine quelle sono le voci che costano di più quando produci un film.
Secondo te come si è comportata, fra virgolette, Amy Adams? Caspita, come, cioè, secondo te è stata azzeccata come scelta o...
Ti dirò, a me non... forse avrei scelto qualcun altro, insomma, non mi convince del tutto nella parte della scienziata, non so se è un linguista o se è uno scienziato, alla fine sono, diciamo, dell'accademica, però questa è una questione un po' di gusti personali, insomma, dal punto di vista della recitazione sicuramente è stata molto valida. Anche se in effetti sai, ci sono state le nomination agli Oscar una decina di giorni fa, e praticamente Arrival è stato nominato in tutte le categorie eccetto quello della migliore attrice, quindi forse...
Perché vuol dire che non è che abbia convinto tutto sommato, non so, io devo dire la verità, Amy Adams me la ricordo nelle Commedie Brillanti, però come dire, me la ricordo però anche, ahimè, nella saga dell'uomo d'acciaio di Superman, praticamente, dove faceva una Lois Lane non molto convincente.
Però qualunque cosa ti possa ricordare della saga dell'uomo d'acciaio, alla fine
sì,
è considerato qualità del film,
non sì, è... diciamo, era nella media. Invece sì,
poi, gli attori non riescono mai a dare il massimo in quei film lì di supereroi, soprattutto quando sono personaggi di contorno, perché hanno spazi limitati, perciò sì, non è secondo me un buon punto in cui andare a vedere come lavorano.
Invece sì, volevo farti una domanda, visto che tanto era di ieri l'uscita, sul fatto che praticamente adesso questo, il buon Villeneuve, dopo Arrival, dopo il fatto del remake di Blade Runner, adesso venga addirittura, come dire, preso per il remake di Dune, con tutto ciò poi che ne comporta, secondo te non è a questo punto che, come dire, il fatto di voglia di fantascienza di alta qualità, adesso è arrivato Arrival, ha fatto questo ottimo film, allora viene preso come salvatore della patria, passami il termine, per cui si cerca di affidare anche una pellicola come, cioè un tema come Dune, che chiunque ci abbia lavorato ci ha spezzato dentro le corna.
Sì, Dune è un po' il Machiavelli, non so se ti ricordi la serie Boris.
Sì, vagamente, sì.
C'era questa serie su Machiavelli, che era la produzione che affidavano ai registi che volevano distruggere perché era così impossibile. Quindi su Dune, insomma, ci si sono spaccate le corna, prima Jodorowsky, poi Lynch, che il film l'ha fatto, però insomma, molto, molto.
Diciamo le miniserie che avevano fatto, quelle secondo me, beh, non le contiamo neanche perché
No,
ormai
ma le
sono.
miniserie invece erano abbastanza buone, secondo me.
Anche se, dai, Silvio, erano una sorta di erano molto citavano fin troppo però quel Lynch.
Ma no, neanche tanto, mi sembrava, io devo dire, mi sembrano più fedeli invece al libro. D'altra parte, Dune è un'opera molto complessa, forse è più adatta a una serie televisiva che a un film. Non so. Un problema che ha Dune è che è un libro molto pensato, no? Cioè, se tu lo leggi. Sono continuamente pensieri dei protagonisti e questa è una cosa che non puoi rendere in un film, no? Perché in un film al massimo parlano, ma non gli puoi fare dire tutto quello che pensano questi qua, perché pensano un sacco. E quindi è difficile portare sullo schermo questa cosa qua. Ti perdi quindi un sacco di concetti che ci sono nel libro, che non puoi, cioè tutte le manovre delle Bene Gesserit per essere una. Tutta la faccenda dell'ecologia, tutte le teorie dell'ecologo, tutte cose che non ho. Come fare in un film di 2 ore tutte queste cose
Sì,
qua? Però quello di Dune è la complessità della sua costruzione, del suo mondo, insomma, no? Quindi.
a meno che non facciano un film già concepito spezzato in più parti, però bisogna vedere.
Qua c'è una cosa interessante perché quando era uscita la notizia originariamente dicevano che erano stati concessi i diritti per il primo libro. Mentre ieri Brian Herbert ha fatto questo tweet dicendo che era contento che Villeneuve avrebbe lavorato sulla Dune series, quindi parla di serie. Allora ci si chiede un po' che cosa si intende per serie, se intende per caso che voglia fare una serie TV, se intende che voglia fare una serie di film basata sulla serie dei libri o se si intende magari, cosa che azzarderei io, una serie di film basata sul primo libro. Perché ultimamente c'è questa tendenza a fare, non parti neanche se non fai una trilogia, no? Un po' come prima gli scrittori fantasy, adesso vale per i film di fantascienza. Quindi l'idea di fare una trilogia di film basata sul primo libro di Dune potrebbe tutto sommato
No, non sarebbe neanche campato in aria,
male.
praticamente.
Certo, è un'impresa grossa, ci si confronta con due grossi registi che hanno più o meno fallito, però il fascino del libro c'è, Villeneuve. Che tra l'altro, insomma, a parte Arrival, io ho visto Prisoners, che non era male, ma insomma era un thrillerino, non era certo un'opera grandiosa, no? Come argomento. Non ho visto nient'altro delle cose che ha fatto, parlano molto bene di Sicario, non l'ho visto, poi le cose precedenti non so neanche se siano state distribuite, vedo che ha una lista abbastanza lunghetta perché lavora dal 94, però. Le cose conosciute sono solo le ultime 4 o 5. Anche in quest'anno da un altro lavoretto da fare, cioè quello del seguito di Blade Runner,
Che quello, anche quello
che è una
non.
cosa anche lì che potrebbe distruggerlo come immagine, no? Perché tutti quelli che hanno amato Blade Runner, quando hanno saputo che sarebbe stato fatto un seguito di Blade Runner, non è che siano stati contenti, hanno tutti detto no, per carità, ma perché è andato a toccare Blade Runner? Lasciatelo stare dove stava. Vedere un film che è un classico della fantascienza, del cinema, che viene ripreso per dargli un seguito dopo, cosa sono, 20 anni da quando è uscito,
Eh
no?
sì,
Cosa
cos'era,
è
dei primi anni 80, giusto?
stato? Sì, quindi 30 anni.
30 anni.
È qualcosa che diciamo preoccupano più che far piacere, perciò se lui sbaglia quello rischia di essere sommerso da una...
Cioè sostanzialmente gli hanno dato due gatte da pelare, mica da ridere praticamente.
Esatto, cioè, esatto. Quindi, se Villeneuve esce fuori da queste due gatte da pelare ancora vivo, lo potremo osannare come il miglior regista di fantascienza di tutti i tempi.
Sì, perché caspita, in effetti si è beccato praticamente tutto, fa il seguito di Blade Runner, poi il Dune, mamma mia, due robe incredibili.
Fargli fare il film sulla trilogia della fondazione di Asimov, potremmo fargli fare
Silvio, tutti
i seguiti di futuro.
Tanto la pensiamo uguale. Secondo te sarebbe un regista da Star Trek?
Sai, su Star Trek... A parte che io, a me in generale non piacciono i film di Star Trek, perché secondo me Star Trek vive come serie televisiva, e quindi non so, perché secondo me per fare un film di Star Trek bisogna essere conoscitori di Star Trek, insomma non so lui se conosca la serie. Certamente voglio dire, se dovessi fare un confronto tra gli Star Trek della serie nuova e Arrival, sicuramente Arrival è molto più Star Trekoso dei film di Star Trek, perché è un film con delle idee e Star Trek è una serie che è basata sulle idee. I film di J.J. Abrams e successivo non sono basati sulle idee.
Si sono un filino tirati su con quello di Simon Pegg, ma un filino, non più di tanto, direi, per quanto mi riguarda la mia opinione, dopo...
Certo.
Liberissimo di cosa. Invece, proprio saltando il palo in frasca, visto che è un po' che non t'abbiamo in onda, questi ritardi, Silvio, su invece la serie di Star Trek era Discovery, no? Che sembrava all'inizio che dovesse, cioè, in teoria all'inizio dovevamo già vederla adesso. Poi ha avuto una serie di ritardi che non si riusciva a capire, ma proprio, ma ritardi anche abbastanza che non avevano il cast, poi addirittura sembrava che non avessero manco pronte le sceneggiature. Questa settimana sono usciti con quella sorta di trailer, non trailer, teaser, che poi sostanzialmente fanno vedere nient'altro che due uniformi, il fatto che montano lo stage, un chuck e la poltrona del capitano, cioè non è che aggiungono tanto.
Ma il problema è Brian Fuller, no? Brian Fuller che è stato preso come showrunner di questa serie, ottima scelta perché era uno che aveva lavorato in altre serie Star Trek, poi uno molto creativo, eccetera, il quale però, come capita, insomma, messo bene qualcosa, si è preso troppe cose da fare e alla fine si è reso conto di non farcela, perché sta anche lavorando alla serie tratta da American Gods, che non è
Mamma
un
mia.
presente da niente, tra l'altro è comunque una serie con budget molto più alto di Star Trek Discovery, per cui nel momento in cui alla fine gli hanno detto: senti, ho lavoro di qua, lavoro di là, lui ha dovuto dire: vabbè, lavoro di là. E la serie a quel punto, Star Trek a quel punto aveva già accumulato ritardi, probabilmente proprio perché lui non riusciva a starci dietro. Nel momento in cui se n'è andato, immagino che ci sia stato qualche problemino anche nel passaggio, insomma, perché hanno dovuto prendere due show, cioè prendere, hanno dovuto affidare la cosa a due showrunner nuovi. Però adesso la macchina si dovrebbe essere messa in moto, insomma, rimane un po' da capire se queste persone che se ne occupano adesso, perdonami, ma non mi ricordo i nomi, ce l'ho scritto da qualche parte, non sono produttori conosciutissimi, siano in grado come si dice, di fare qualcosa,
Un prodotto track, diciamo.
sì, è comunque un prodotto di qualità, come avrei potuto garantire Fuller, insomma, no? A parte che comunque nella serie ci sono altre persone che ci lavorano di spessore notevole. C'è Nicholas Meyer innanzitutto, che sappiamo è il regista di Star Trek 2, no? Del film.
Sì, il migliore.
Sì, migliore, anche se io personalmente, appunto, come dicevo prima, non sono entusiasta dei film. C'è Joe Menosky, soprattutto, che è un un ottimo sceneggiatore di Star Trek. Poi c'è Vincenzo Natali, che è il regista di The Cube, che dovrebbe dirigere Cradle of Filth. Purtroppo c'è Alex Kurtzman, quello della coppia Orci e Kurtzman, che però è diventato praticamente un, come si dice, non lo so, forse lo vendono insieme alle macchine da presa, perché in tutti i film che vengono prodotti c'è sempre Kurtzman.
È un pacchetto praticamente.
O Kurtzman e Orci, o Kurtzman o Orci, comunque uno dei due o tutte e due ci sono sempre. Vabbè. Quindi insomma, speriamo che sia una cosa di qualità buona. Io, diciamo, la serie era prevista per l'uscita a maggio, la CBS ha detto che potrebbe anche non uscire a maggio, ma essere un po' in ritardo, per cui tutti si sono spaventati, dicono ah, non esce più, però credo che più che altro che abbiano messo le mani avanti. Poi se non esce a maggio, se esce a giugno, luglio o a settembre, insomma, non... però non credo che ci siano altri ritardi ormai, perché secondo me il problema del ritardo che c'era all'origine è stato rimosso con la partenza di Fuller, insomma.
Che tra l'altro ho visto la cosa, se vuoi, che mi conforta, il fatto che in quel teaser trailer che hanno passato fanno vedere delle foto di repertorio di tutte le serie di Star Trek, dei film, e combinazione, però non ci sono i film di J.J. Abrams, non ci sono immagini dei film di J.J. Abrams.
Beh,
per cui la cosa potrebbe essere confortante.
Non è sbagliato, tanto è stato detto chiaramente dalla produzione che la serie di Star Trek Discovery fa parte dell'universo di Star Trek tradizionale, non ha niente a che fare
con la Kelvin timeline, per intenderci,
esatto, con la serie di J.J. Abrams. Per cui questo è un motivo, diciamo, tracker. L'altro motivo non tracker è che le immagini dei film sono della Paramount, la serie è fatta dalla CBS, che non sono due società, non sono più società in comune come erano una volta, sono società separate, perciò...
C'erano problemi di diritti?
Sicuramente, cioè problemi di diritti, se vogliono usare le immagini dei film devono pagarle, quindi... Visto che oltretutto è importante per i fan, secondo me, che sia ben chiaro che non ha niente a che fare, sarebbe inutile, insomma, andarsi a impregnare queste cose. Volevo però, perché prima ho promesso di parlare del racconto da cui era stato Arrival, non ho detto niente poi, però volevo dire qualcosa, no? Perché visto che abbiamo parlato del film come di una produzione narrativa, però letteraria, diciamolo da dove viene questa cosa. Allora, il film Arrival è tratto dal racconto La storia della tua vita di Ted Chiang. Ted Chiang è uno scrittore americano di origine però cinese, il quale ha scritto, fai conto, una quindicina di racconti in tutta la sua vita. La sua particolarità è che ha vinto più premi dei racconti che ha scritto.
Ad alto rendimento.
Sì, sì. Adesso non potrei dirti così a mente i numeri, non me ne sono preparati, magari potevo prepararmi, però ha vinto tipo 4-5 premi Hugo, 4-5 premi Nebula, poi premi Locus, premi... Stargion, mi pare, quindi tutti i premi di alto livello, non il premio della bocciofila, così. Sì, sì. E ne ha messo insieme un numero. Quindi ha avuto si è creato un'immagine nel mondo della fantascienza straordinaria. Viene accusato di essere un autore un po' freddo, è in effetti una persona un fredda, forse. Io ho avuto qualche rapporto con lui perché ho comprato diversi suoi racconti che sono usciti su Robot. Non è uno che si dilunghi troppo in chiacchiere e smancerie. Dice va bene, sì, ok.
È un vulcaniano.
È un po' vulcaniano, giusto? È interessante questo paragone. In effetti ha anche un po' la faccia da vulcaniano, tutto sommato. Basata su idee notevolissime, e no, idee spesso scientifiche e riesce a coniugarle con impianti, diciamo, psicologici, emotivi molto profondi, no? Quindi nonostante sia freddo comunque riesce a creare problematiche psicologiche ed emotive che sono straordinarie. In Italia sono uscite varie cose sue, un po' forse quasi tutto, insomma. Su Robot abbiamo pubblicato quasi tutti gli ultimi racconti che ha scritto, poi abbiamo pubblicato anche un romanzo che si intitola Il ciclo di vita degli oggetti software, e poi tutti gli altri suoi racconti più vecchi sono usciti in un'antologia che si intitola Storie della tua vita, che contiene anche appunto il racconto Storia della tua vita, ed è stata ripubblicata questa antologia recentemente da Frassinelli.
Perdoni, per cui in effetti è un racconto breve, se vuoi, cioè non è proprio un romanzo a sé
No,
stante.
no, beh, non è un racconto breve, è un racconto lungo, però adesso non mi ricordo, ma sarà sulla quarantina di pagine, questo tipo, sì, non è un romanzo, certo. Il film non è fedelissimo, diciamo l'idea è la stessa, è sviluppata più o meno nello stesso modo, però il film è un film e il racconto è un racconto, quindi io non sono certamente uno che è un talebano della fedeltà al testo scritto. Un film deve funzionare come film, quindi ha le sue meccaniche e può anche discostarsi dal racconto. Ne rispetta assolutamente lo spirito e l'idea, questo lo possiamo dire sicuramente. Ecco, quindi diciamo il mio consiglio di lettura per questa settimana è trovate Ted Chiang e leggete tutto quello che ha scritto, perché
Semmai poi nelle note dell'episodio mettiamo il link all'area di Delos, in modo tale che se
anche la
qualcuno.
voce su Wikipedia trovi.
Bene, Silvio, bentornato, ti ringrazio moltissimo, è sempre stato un piacere come al solito.
Anche per me, dai.
Un filino ci sei mancato, non tanto perché sennò dopo ti monti la testa, no scherzo, dai. Spero, dai, quanto prima di riaverti sui feed di Fantascientificast.
Va bene, volentieri. Grazie
Ok? Grazie. Ciao Silvio.
a te, arrivederci a tutti.
Buongiorno, l'argomento che affronteremo oggi saranno le lingue romanze. Vuole condividere con noi?
8 ore dopo l'atterraggio non ci sono segni di un primo contatto. Gli oggetti sono alti almeno 450 metri.
Mamma, che cosa succederà?
Non lo so.
Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi.
Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Weber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me.
Questi sono.
Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere. Ultima situazione stressante?
Questa conta?
Servono risposte quanto prima.
Che cosa vogliono? Da dove vengono? Sei pronta?
Io non. Sì,
è tutto vero.
Che succede ora?
Ora arrivano. Oh mio Dio.
Quante sono?
Con questa 12.
Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi.
Come chiariamo le loro intenzioni?
Io torno dentro.
Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio.
Ora sì che si sono presentati.
Voglio tutti al lavoro qui.
Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa.
Che cosa dice?
Portare arma.
Non mi serve un interprete per capire che vuol dire.
Non sappiamo se capiscano la differenza che c'è fra arma e strumento.
La Cina ha minacciato di distruggere il suo guscio. In ogni caso, la Francia e la Corea la seguiranno.
Potrebbe diventare una guerra globale.
Dobbiamo parlare con gli altri siti. E collaborare stavolta.
Abbiamo 15 ore, prima che vada tutto al diavolo.
Stai sognando nella loro lingua?
So perché sono venuti.
Che accidenti sta facendo?
Fidati di me.
Seconda parte di questo speciale dedicato ai Rival e, come anticipato, in questa seconda parte parliamo dell'aspetto più scientifico di questa interessante pellicola. Per parlarci di questo aspetto abbiamo da una parte un gradito ritorno e da una parte invece un esordio, poi per modo di dire. Allora partiamo prima dal signore. Esordisce in questo giro Noemi Gallo. Noemi Gallo, ovviamente voi la conoscete, gli ascoltatori di Fantascientificast, perché è una nostra, come dire, punta di diamante del lato blog di Fantascientificast. Mentre invece Emanuele Manco è un gradito ritorno direttamente da Fantasy Magazine. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Dunque, inizia Emanuele, vai.
Beh, diciamo che Arrival è un film che si presenta, che presta molto ad aspetti scientifici, anche se forse ho visto meno rispetto al racconto la parte matematica che è presente nel racconto. Questo perché probabilmente è più spettacolare la parte linguistica, su cui poi Noemi ci spiegherà meglio come è stata resa e, diciamo, il suo punto di vista. Io quello che ho potuto osservare è che c'è veramente poco, c'è il teorema dei minimi di Fermat a cui si fa riferimento il racconto, non è minimamente accennato, ed è un punto di forza del racconto, ma anche un po' di come gli eptapodi vedono il mondo, perché è proprio la fusione tra linguistica e matematica che dà l'idea. Se è vero che la forma mentis degli eptapodi è tale che vedono tutto insieme, passato, presente, futuro in un continuo, proprio il principio dei minimi ci fa capire come questo principio matematico per cui il raggio di luce, qualunque percorso compia, detto molto in soldoni, lo fa nel minimo tempo possibile, e beh, questo ci dà l'idea che in qualche modo si sappia dove si va a finire. E questa è poi la chiave di lettura della percezione del tempo degli eptapodi. Quindi averlo messo è una semplificazione dovuta probabilmente alle esigenze cinematografiche. Poi un altro punto centrale invece della vicenda, cioè le strategie necessarie a vincere un gioco all'apparenza perdente, cioè quel gioco per cui a un certo punto c'è uno stallo, tutte le nazioni vogliono la tecnologia degli eptapodi e qualcuno è disposto anche a sparare, a uccidere, a provocare addirittura una guerra. Ecco, questa è una classica situazione che in teoria dei giochi si presta, è un'analisi, perché questo è un gioco che viene chiamato non a somma zero, cioè un gioco nel quale ciascun giocatore che partecipa, se attua certi comportamenti, può ottenere un risultato, ma non necessariamente a discapito degli altri. Cioè, a differenza dei giochi a somma zero, in cui ci sono comunque dei vincitori e dei perdenti, in un gioco non a somma zero, se i giocatori cooperano potranno ottenere ciascuno dei vantaggi, e questo è un po' anche il succo della vicenda, quello che ci vogliono dire gli alieni. Cooperando la razza umana può progredire, può ottenere le nostre tecnologie, ma può anche avere una visione del mondo, del tempo, dello spazio, tale da diciamo in qualche modo ottenere finalmente un avanzamento significativo per la civiltà. Questi sono gli spunti scientifici più forti, che poi hanno conseguenze anche nei rapporti umani, nel come le persone vivranno la loro vita e nel come intimamente la protagonista vivrà la sua percezione della vita della figlia, del rapporto col futuro marito, futuro, presente, passato, marito, tutto in realtà nel film, ed è questa poi la cosa interessante.
Chiaramente, Emanuele, per sì. Cui gli alieni avevano una visione non lineare del tempo, stile, mi viene in mente, i profeti di Deep Space Nine, per intenderci.
Ma lì, qua addirittura è omnicomprensiva la visione, cioè in qualche modo sì, un parallelo ancora più ardito potrei dire, perché rispetto, se ricordo bene, i profeti di Deep Space Nine, comunque lì c'era come... c'erano come sprazzi, come delle situazioni che emergevano da un tempo all'altro, mentre da quello che interpreto nella visione degli Aptapodi è proprio una simultaneità, che chiaramente la sequenzialità del racconto cinematografico o del racconto anche letterario non può rendere fino in fondo. È qualcosa che dobbiamo accettare con la sospensione dell'incredulità, perché è chiaro che nessun racconto ci può mostrare tutto insieme e darci questa sensazione. Il regista è bravissimo, il regista ma anche il montatore del film, perché è un film su cui si è lavorato molto bene sul fronte del montaggio, riescono a renderci sicuramente i passaggi e la conseguenzialità, cioè il fatto che azioni che emotivamente sono conseguenziali avvengono in tempi diversi, presente, passato e futuro non hanno più importanza, però è difficile, è più facile percepirlo che raccontarlo. È proprio la simultaneità della visione del tempo, limitato ovviamente all'arco della propria vita, mentre addirittura pare per la protagonista che può vedere fino alla fine della sua vita, mentre pare che gli Aptapodi in qualche modo, forse hanno una vita più lunga, vedono anche oltre, vedono a 3000 anni dalla nostra civiltà, quindi hanno una visione ancora più ampia, magari solo perché sono più longevi, per esempio.
Noemi?
Sì.
Prima di tutto,
a me invece... Sì. Prima di tutto, grazie.
Benvenuta
grazie
in
a voi
voce,
per avermi invitato. E a me invece ha colpito di più l'aspetto linguistico del film, un po' perché io e la matematica non siamo particolarmente amici, e invece perché all'università ho fatto un piccolo corso di linguistica, quindi lungi da essere esperta, però nel momento in cui al cinema hanno citato l'ipotesi di Sapir-Whorf mi sono drizzate le orecchie, perché ho capito più o meno di cosa si parlava. E d'altra parte appunto la linguistica è sicuramente l'elemento principale del film, essendo la protagonista Amy Adams una linguista. E la questione ruota tutto attorno al chiedere agli alieni che cosa sono venuti a fare qui, che poi è un po' la domanda che sta alla base di quasi tutti i film, insomma, di fantascienza con l'invasione aliena, anche se di solito appunto la risposta è sempre gli alieni sono venuti per attaccare. Qui invece la questione appunto rimane sul... come dire, proprio sul come approcciarsi all'estraneo, a qualcuno di completamente diverso da noi. E una delle scene, secondo me, più bella del film è quando le autorità militari mettono un po' di pressione al personaggio di Amy Adams, alla linguista, perché si sbrighi a chiedere, ad arrivare al punto, a chiedere agli alieni perché sono arrivati sulla Terra, qual è il loro scopo. E lei prende un pennarello, si mette a scrivere su una lavagna, scrive la frase: perché siete qui? Punto di domanda, e inizia a spiegare. Allora, noi prima di poter fare questa domanda, dobbiamo prima capire se questi alieni hanno il concetto di domanda. E va di lì in avanti, se hanno il concetto... come dire, se il modo di pensare umano corrisponde a quello alieno, e quindi, come dire, semplicemente scrivendo una domanda su una lavagna e vivisezionandola ti fa capire la complessità di veramente del linguaggio. E tutto il film poi come dire, una rappresentazione portata agli estremi, in un contesto poi assolutamente immaginario e appunto fantascientifico, come può essere il confronto uomo-alieno, appunto viene citata appunto l'ipotesi di Sapir-Whorf. Sapir-Whorf sono stati due linguisti che hanno vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. E in realtà Whorf era un ingegnere chimico che poi ha iniziato ad ascoltare, ad andare alle lezioni di Sapir, ed è diventato quindi un linguista, un suo allievo. Il concetto che hanno elaborato questi due linguisti è che la lingua che noi parliamo condizioni la nostra visione del reale. In particolare Sapir e Whorf avevano studiato la lingua degli indiani d'America, tra l'altro facendo tutto un lavoro anche di archiviazione, di documentazione di queste lingue, quindi salvandole di fatto poi dall'oblio. E in particolare, secondo me, per il film Arrival, in concomitanza con il film Arrival, è interessante il fatto che Sapir e Whorf avevano studiato la lingua degli indiani Hopi, e notando, almeno ipotizzando loro, che appunto gli indiani Hopi non dividevano il tempo in passato, presente e futuro come facciamo noi, ma distinguendo tra ciò che è manifesto e ciò che non lo è. Quindi una diversa percezione del tempo che trovava raffronto nelle categorie linguistiche utilizzate appunto per definire il tempo. Ed è qualcosa appunto di molto simile a quello che vediamo in Arrival, dove appunto l'uomo ha una percezione del passato di tipo lineare, del tempo lineare, passato, presente e futuro, mentre invece gli eptapodi hanno una percezione del tempo circolare, quindi senza un inizio e una fine, ma come dire, un continuo divenire, un sovrapporsi, no? E appunto questa visione della realtà viene di fatto veicolata attraverso la lingua. Non so se posso permettermi un piccolo spoiler, che però credo sì. non tolga niente al gusto poi di vedere il film.
Noemi, non te la dico adesso in onda, tanto sì. A Fantascientificast siamo assolutamente pro spoiler.
Benissimo, ok. Quel tanto che serve, sì. Almeno per l'argomentazione. Poi appunto non credo che possa togliere il piacere poi del film, comunque, perché è poi bello vedere invece insomma i personaggi in azione, perché poi c'è tutta una parte più emotiva che quella lì la teniamo segreta, così lascia il gusto. E appunto la protagonista arriva a sviluppa un modo di ragionare simile a quello degli eptapodi, cioè perde, diciamo, la concezione lineare del tempo nel momento in cui studia il loro linguaggio, nel momento in cui parla la loro lingua, la capisce davvero. Quindi per l'appunto è qui l'ipotesi di Sapir-Whorf che viene portata appunto alle estreme conseguenze, la lingua che manipola la nostra visione del reale. Poi la comunità scientifica poi ha un po' confutato l'ipotesi di Sapir-Whorf, se non altro appunto nelle sue conseguenze più estreme. Intanto perché una lingua che va a definire completamente il nostro modo di vedere e di percepire la realtà porrebbe l'impossibilità assoluta di parlarsi tra persone appunto che di origine diversa, tra persone che parlano lingue profondamente diverse tra di loro. E poi sono state avanzate anche delle contestazioni, diciamo, più specifiche. Ad esempio è stato fatto l'esempio di persone bilingue che conoscono e parlano lingue piuttosto differenti tra di loro, dovrebbero, come dire, avere differenti visioni del mondo, diciamo una per ogni lingua che conoscono, molto più in generale noi siamo in grado di avere in mente un concetto che vogliamo esprimere, ma avere difficoltà ad esprimerlo, a metterlo in parole. Quindi, come dire, la corrispondenza tra lingua e realtà c'è, ma probabilmente non è così vincolante, così drastica, se vogliamo, come quella dell'ipotesi di Sapir-Whorf che viene abbracciata dal film, e cosa che ovviamente non toglie nulla al fascino invece del racconto cinematografico, anzi che secondo me è stato fatto veramente bene, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto, anche l'aspetto appunto del scientifico l'ho trovato plausibile comunque e molto interessante. E soprattutto nel modo in cui è stato anche creato il linguaggio degli eptapodi per essere reso su schermo, cioè l'aspetto proprio visivo, perché noi lo vediamo caffè, appunto queste queste chiazze, queste chiazze circolari che sono appunto la scrittura degli eptapodi, quindi che è stata resa in modo cinematografico secondo me efficace, e però fanno già capire con questa circolarità del segno il loro modo di pensare. Quella macchia lì circolare di inchiostro che gli eptapodi proiettano con i tentacoli, no? come delle seppie, insomma, sono in realtà non è una parola singola, come io subito pensavo fosse una parola singola, in realtà è proprio un'intera frase unitaria, quindi tracciata con un segno unitario, ma che sviluppa poi diverse frange. Diverse frange che vanno a, come dire, compongono, sono di fatto le parole, i concetti. E quindi attraverso semplicemente questo segno circolare riescono già a rendere questa idea della lingua che condiziona di fatto la nostra visione del reale, andando a togliere la distinzione classica tra il passato e il futuro.
Permettetemi un'osservazione, magari se volete dopo rispondermi tutte e due. Per cui in questo film per la prima volta, se volete, si spezza quel legame. Mi viene in mente, tanto per fare un paragone ed un esempio, Contact, in cui sostanzialmente lì si partiva Emanuele con la matematica e il linguaggio universale, sì, per cui praticamente si parte dai numeri primi, eccetera, eccetera. Qui in effetti in Arrival è completamente sconvolto questo concetto, corretto?
Sì, e sin dal racconto originale si vede che l'approccio fisico-matematico non è subito vincente, salta, perché l'idea è quella, vomitiamo subito agli alieni tutti i numeri, le cifre di pi greco, tutti i numeri primi che conosciamo, perché li riteniamo dei concetti universali. In realtà il concetto è che hanno i concetti universali gli alieni, ma li hanno in una prospettiva così ribaltata che non ci si può comprendere solo su questo piano. Ecco perché il piano linguistico diventa integrante e preponderante, probabilmente come chiave d'accesso alla mentalità aliena. E è come se in fisica ci sono due modi, per esempio, di procedere: quello per cui tu conosci l'equazione del moto e piano piano ti integri tutti i termini e arrivi alla soluzione, o direttamente utilizzare per esempio l'energia cinetica o la differenza di energia cinetica o di energia potenziale per arrivare allo stesso risultato. Ci arrivi ribaltando completamente la prospettiva. È come se, infatti, i principi variazionali come quello di Fermat, enunciati dal racconto e accennati vagamente nel film, sono questo, quella ribaltamento del probabilmente questa scienza è così avanzata che ha superato questa concezione. Esista qualcosa di così universale. E tra l'altro voglio dire una cosa che io vorrei chiedere, ho una curiosità sul fronte proprio del Sapir-Whorf, cioè mi chiedo se Sapir-Whorf tra virgolette sia stato confutato proprio perché alla fine stiamo parlando di esseri umani che hanno schemi di pensiero e percezione di tempo e spazio che sono quelli umani. Non è che magari il Sapir-Whorf è veramente applicabile proprio perché lo schema di pensiero è talmente oltre l'umano, che a quel punto, se solamente in quel caso, se qualora esistesse una razza aliena nel nostro universo reale, si potrebbe applicare questo paradigma e questa tesi.
Sì, infatti, anche io mi sono chiesta la stessa cosa. Secondo me, appunto, in un contesto così altro come quello alieno, appunto, secondo me ha una sua plausibilità, appunto per quello dicevo, che appunto il film ha anche il suo senso, come dire, nell'interno, ecco. Quindi sì, secondo me funziona. E tra l'altro, secondo me va a servizio della linguistica, appunto perché c'è il personaggio del matematico. C'è il personaggio del matematico che è interpretato da Jeremy Renner.
Fisico,
giusto. Jeremy Renner che, come dire, aiuta però a sviluppare un vocabolario per interagire con gli eptapodi. Quindi probabilmente, come dire, la matematica serve forse più nell'aspetto del progettare un programma in grado di trovare, di leggere i vari segni, i vari disegni della scrittura per velocizzare, no? Come dire, trovare le differenze nelle frasi, quindi costruire le parole e via dicendo. Forse più, almeno io ho notato che lì la matematica rimaneva forse più, il personaggio, no? di Jeremy Renner appunto aveva poi una funzione più di supporto in qualche modo alla linguistica.
Sì, perché lì in quel caso si usava il concetto che in matematica si chiama di grammatiche che generano linguaggi. In qualche modo lì sono state applicate praticamente i paradigmi i linguistici, però visti dal nostro punto di vista di matematici formali. Per esempio, io una piccola curiosità, per me Noam Chomsky, che è un grande linguista, oltre che un filosofo, è in realtà un matematico, perché io ho studiato le gerarchie di Chomsky all'università, appunto studiando i linguaggi come intesi come probabili linguaggi di programmazione o linguaggi informatici. Quindi in realtà le cose, anche se non sembra, si compenetrano e vanno l'una a servizio dell'altra e alla fine si integrano perfettamente nel racconto.
Esatto, sì. Sì, è una delle cose che mi è anche piaciuta di questo film. L'ho trovato anche realistico, insomma, questa compenetrazione di competenze, ecco. Per quanto poi appunto la visione sia focalizzata sull'aspetto linguistico, perché è un po' il tema fondamentale, no? Del cercare di parlare con sì, chi ci è estraneo, ecco.
Per cui allora, in sintesi, rispondetemi uno e l'altra, poi vi è piaciuto allora come film comunque?
Sì, non si può dire che non mi sia piaciuto. Ho qualche riserva su alcune ridondanze. Secondo me a un certo punto il regista voleva forse spiegare for dummies le cose a persone poco competenti, anche di paradigmi della percezione dello spazio-tempo, dei paradossi dello spazio-tempo. Quindi secondo me in alcuni punti è un po' ridondante. Però ciò non toglie che si tratti di uno dei migliori film di fantascienza che sono stati fatti, di pura fantascienza che siano stati fatti negli ultimi anni.
Noemi?
Sì, anche a me è piaciuto molto. Io mi sono francamente lasciata piuttosto trasportare, per cui di difetti veramente non... come dire, sicuramente non è un film perfetto, però se non mi viene un difetto, insomma, che ho notato particolarmente, ecco, almeno in questo momento non mi viene. Mi è piaciuta anche molto la resa proprio visiva di questa astronave aliena, un po' diversa dal solito, che già solo per il fatto che fluttua senza mai appoggiarsi sulla Terra, lascia un po', come dire, sempre il messaggio del veniamoci incontro, parliamo, no? Noi siamo venuti qui da voi, ma voi fate un passo verso di noi. Mi è piaciuta appunto.
domanda...
Sì, nessun difetto particolare.
Invece vi faccio una domanda che ho anche prima fatto a Silvio, che praticamente ha preceduto nella prima parte. Villeneuve, il regista, adesso viene visto come una sorta di, praticamente adesso, nuovo messia della fantascienza, addirittura è di oggi o di ieri, qui magari sei più sul pezzo te, Emanuele, del fatto che addirittura gli abbiano proposto la regia del remake di Dune.
Sì.
Non è che adesso si corre il rischio che sia allora Arrival, il remake di Blade Runner, il remake di Dune, che tra l'altro Dune sappiamo benissimo che è una sorta di come dire, osso molto duro per un regista, perché praticamente chiunque ci sia messo dentro per poter fare una trasposizione più o meno passabile ci ha lasciato le corna, come si suol dire. Non si corre magari il rischio che venga, come dire, bruciato ancora prima che sia partito Villeneuve?
Beh, allora rispondo io, scusate.
Sì.
Villeneuve è un regista che ha dimostrato di avere una cifra stilistica per l'action, per il thriller, notevole. Sicario è uno dei film più interessanti degli ultimi anni. Non si era mai imbarcato in un'opera di fantascienza, dice almeno così il press book, perché non aveva ancora trovato un film, una storia interessante. Arrival non è un blockbuster, non è una mega produzione su cui sono stati investiti centinaia di milioni di dollari come i film Marvel. È una produzione molto più piccola di quanto non sembri, pur avendo buoni attori. Quindi è un prodotto più vicino, mi si passa il paragone, a Solaris di Tarkovsky o a 2001, cioè un'opera concettuale, filosofica, forse addirittura per 2001 ci sono stati più mezzi visivi rispetto ad Arrival.
Possiamo dire di nicchia, Emanuele?
Sì, è un blockbuster, cioè un blockbuster, è un prodotto sicuramente di successo nel prodotto di nicchia, perché sicuramente ha un buon successo di pubblico, ma non ha raggiunto i numeri che può raggiungere una produzione di quelle fracassone, fragorose. Come d'altra parte saranno anche Blade Runner per certi aspetti. Ecco, Dune potrebbe essere invece il film che vuole passare dalla parte del blockbuster, cioè vuole proporre qualcosa di epico, qualcosa di spettacolare, perché ha una sua potenza visiva. Blade Runner, anche lì, Blade Runner voleva essere un film negli anni '80 di grande impatto, ma fu in realtà un film di culto. Noi ce lo ricordiamo con passione, ma ricordiamoci che fu un grande successo. Quindi non è proprio che Villeneuve sia sulla cifra. Ecco, temerei di più che si bruciasse con film del, che so, se gli affidassero un nuovo Avengers. Ecco, temo più questo che non il partecipare a progetti che sono sia di impatto visivo, ma fondamentalmente anche di fantascienza, ecco, appunto, per appassionati, quasi di culto.
Beh, che poi anche, ricordiamoci, te hai citato prima il fatto che Blade Runner, quando era uscito, non è che era stato un cosiddetto blockbuster, ma ricordiamoci che anche il Dune di David Lynch,
esatto,
è stato
quello, rivalutato, fu proprio un fallimento
postumo,
un altro fallimento anche quello. E quindi, insomma, non stiamo parlando di prodotti che probabilmente vogliono proporsi come questo. Forse, ecco, tra questi tre sicuramente potrebbe essere Dune quello che ha le potenzialità commerciali.
Secondo me, se riuscissero a spezzarlo su più, chiamiamole, più parti.
Beh sì, può essere.
Perché secondo me, io ritorno sempre a dire che condensare Dune in un film, vuoi anche di 3 ore, è veramente un'opera titanica. Da Bene Gesserit, direi.
Beh, ci hanno provato quelli di Sci-Fi Channel, sì, ma con 2 lire all'epoca, nel 2001.
Che poi tra l'altro, io devo 99. Dire la verità, guarda, hai fatto una giusta citazione, perché l'ho rivisto, complice la febbre, l'ho rivisto da poco, sia il Dune, la miniserie, sia dopo il continuo, i figli di Dune.
Sì.
Io, allora, diciamo, era molto più spiegato, molto più complesso, molto più strutturato rispetto al film, per ovvi motivi di tempo. Però io l'ho visto, ahimè, come una sorta di... non si riusciva a capire se un remake o una continua citazione al Dune di Lynch.
E beh, quando un film ha un forte impatto, sicuramente il forte impatto visivo del film di Lynch non era trascurabile, che poi anche il forte impatto visivo di ciò che evoca il romanzo. Bene o male, i Vermoni delle Sabbie, sì, i Fremen, sono qualcosa che hanno un immaginario così consolidato che forse su Sci-Fi non hanno voluto rischiare, ecco.
Per cui ci sono andati sul... hanno preferito giocare facile.
Sì, perché anche perché i soldi erano pochi, quindi hanno cercato di sfruttarli al massimo col minimo risultato, cioè ottenere il massimo risultato col minimo dello sforzo.
Noemi?
Ma io un film fatto veramente bene di Dune mi piacerebbe vederlo, insomma.
Tanto poi te l'avevi scoperto da poco Dune, fra parentesi.
Come? Scusa, la connessione che salta un po'?
No, dico, l'hai scoperto, il romanzo l'hai scoperto da poco, mi pare.
Il romanzo, sì, l'avevo riletto da poco, forse un paio d'anni fa l'avevo riletto, sì. Però ho a casa in realtà tutta la serie da quando sono bambina, quindi era lì.
Complice il papà, vero?
Il papà, ovviamente. Però mi ricordo che anche mia mamma l'aveva letto da giovane, mi aveva raccontato e le era piaciuto molto, anche se lei non è particolarmente per la fantascienza, diciamo, in generale. Quindi sì.
E lo vedresti un Villeneuve... che mi fa un Dune?
Ma perché no? Forse c'è un po' questa tendenza che quando un regista fa un film di un certo genere, poi si comincia a fargli fare lavori, no? Tutti in quel genere. Non lo so, secondo me, magari sì, perché Dune ha questa componente più mistico-concettuale che... in Arrival, diciamo, dal punto di vista linguistico, matematico, eccetera, è stata affrontata, mi pare, bene. E magari, appunto, può anche essere, può venire qualcosa di buono anche in Dune, chi lo sa.
No, speriamo, perché sinceramente è un'opera che grida vendetta del fatto di non avere una trasposizione decente cinematografica.
Veramente, sì.
Quando vediamo i disegni di Jodorowsky piangiamo ancora oggi, pensiamo cosa sarebbe stato.
Quello cosa sarebbe veramente Jodorowsky stato.
Jodorowsky e Mebius che collaborano e fanno Dune.
Ma lì, guarda, in effetti, e tanto, ecco, qui consiglio di seguire lo speciale Ricciotto che avevano fatto proprio sul documentario su quello che doveva essere il Dune di Jodorowsky. Mamma mia, io non mi immagino che cosa veniva fuori. Secondo me era forse l'unico che era riuscito a non dico entrare, ma quantomeno toccare l'idea di Herbert, secondo me.
Poi non lo sapremo mai.
Non lo sapremo mai, ahimè. Bene, ragazzi, vi ringrazio. Spero ovviamente di avervi ancora ospiti qui a Fantascientificast. Noemi, sei stata bravissima, vedi che le tue paure erano, per cui adesso entrerai di forza anche nella parte audio.
Basta, mi faccio largo ovunque. No, grazie a voi per l'invito, veramente.
Ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Grazie ancora della partecipazione, un ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.